flavor of food and wine in your mouth engages more of the brain.
Il sapore del cibo e del vino in bocca impegna il cervello più di tante altre attività. Ci sediamo a tavola per mangiare, beviamo del vino e non pensiamo mai a quanto lavoro stia facendo il nostro cervello. La scienza ha quantomeno il merito di dirci: «Ehi, guarda che c'è un intero mondo lì dentro». Lo stimolo e la curiosità per occuparmi di queste cose mi è arrivato partecipando a una degustazione con alcuni dei massimi esperti di vini Bordeaux. Ci furono dati 2-3 vini da provare per testare cosa avremmo saputo dire su di essi. Pensai che il primo non fosse così male e che il secondo non fosse molto meglio del primo. Poi l'esperto che era con me disse: «Dunque, il primo è ok, ma non è nulla di speciale». E assaggiando il secondo fece: «Questo è un altro mondo». Fu allora che realizzai che c'erano cose sulle quali dovevo davvero lavorare per capire i diversi aspetti e le possibilità nascoste dietro alla degustazione di un vino.
I realized there were things that I really had to work at to understand what the possibilities were in wine tasting.
Per tanti è davvero il nettare degli dèi, quasi un culto. Per altri è solo il piacere di una bella bevuta. Siete fra quelli che a malapena distinguono una superba bottiglia dannata da un vino in cartone? O anche voi improvvisate coreografie facendo roteare qualsiasi calice vi troviate in mano annusandolo come maldestri segugi? Il giardino di oggi, proposto da Fabio Meliciani, è per tutti coloro che amano il vino o si chiedono quale sia l'arte e la tecnica di chi per lavoro degusta vini, il sommelier, con un bel sorso di scienza, come nostra abitudine. E proprio dalle parole di un sommelier, Gordon Shepherd, professore di neuroscienze presso la prestigiosa School of Medicine dell'Università di Yale, ha trovato lo spunto per scrivere Neuroenology, testo del 2017, in cui l'autore racconta cosa accade quando degustiamo un vino. Quel bicchiere è il risultato del delicato equilibrio tra fattori ambientali, genetici, tecniche vitivinicole, tradizione e innovazione tecnologica e quello che percepisce il nostro cervello, senza il quale anche il miglior vino non sarebbe nulla. Il professor Shepherd, che abbiamo già sentito al microfono di Fabio Meliciani, è uno dei massimi esperti al mondo di neurogastronomia. Neologismo creato da lui stesso per indicare l'ambito di studio che mette insieme gastronomia e neuroscienze. Mangiamo e beviamo ogni giorno più volte, azioni quotidiane, piccole, ma dalle implicazioni enormi sul nostro vivere. E il gusto, attraverso la nostra lingua, di per sé ci dice solo se abbiamo a che fare con qualcosa di dolce, salato, amaro, acido o dal gusto umami, sotto modalità ben distinte del senso del gusto. Ma poi anche vista, olfatto, tatto e udito concorrono a creare la percezione di quel che beviamo o mangiamo, qualcosa di molto più complesso. Forse per molti esistono solo vini buoni e meno buoni, ma quando si ha la fortuna di ascoltare un grande sommelier, beh, allora si apre davvero un altro mondo, come racconta Luca Martini, vincitore a Londra nel 2013, del titolo di miglior sommelier del mondo.
Perché questo vino sa di curcuma, cacao, cioccolato, tabacco da pipa? Per il semplice fatto che ha speso una vita prima di arrivare ad avere queste sensazioni. Quando è nato era fresco, fragrante, vibrante, fruttato. Io utilizzo sempre questo esempio, no? Nella vita, quando siamo giovani, saltiamo da un posto all'altro, parliamo come personalità molto verdi, croccanti, siamo pieni di energia, diciamo un sacco di bugie, non sappiamo che strada prendere. Con la vita, il nostro bagaglio di vita ci porta anche a essere più interessanti, più rotondi, cambiamo fisicità, siamo più pazienti. Il vino passa da questi sentori fruttati e floreali a tutte le sue complessità olfattive.
Ma il sapore, o meglio, la percezione che noi abbiamo del sapore, come e da dove nasce? La parola al neuroscienziato.
The flavor arises at first from the combined action of all the senses.
Il sapore nasce inizialmente dall'azione combinata di tutte le nostre percezioni, che sono in realtà create dal modo in cui portiamo il vino al nostro naso, che ci permette di sentire, annusando, qual è l'aroma, e poi, una volta che abbiamo il vino in bocca, come accade con il cibo, dal gusto, attraverso tutte le sue sottomodalità, dolce, amaro, salato, acido, dal tatto, nelle sue diverse qualità, la cremosità, la setosità o la ruvidità, la presenza di tannini e tutte le diverse componenti tattili del vino, dal ricordo, dalla memoria di come si presenta il vino, che coinvolge il nostro sistema visivo, e anche dall'udito, se pensiamo allo sciacquio del vino che si muove nella nostra bocca. Tutte queste percezioni e stimoli si combinano per darci quello che è il sapore iniziale, ma la cosa più importante deve ancora arrivare, e avviene quando portiamo il vino in bocca. Inspiriamo, espiriamo, continuiamo a respirare e con il vino in bocca non annusiamo più. La maggior parte delle persone non ci pensa, ma l'unico modo che abbiamo per percepire l'aroma del vino quando è in bocca è attraverso l'espirazione, che fa sì che le molecole volatili rilasciate dal vino siano portate fuori dal retro della nostra cavità orale per entrare a contatto con i recettori dell'olfatto nel nostro naso. C'è quindi una differenza tra quando inspiriamo, annusiamo, che è chiamato olfatto ortonasale, e quando espiriamo, che è il cosiddetto olfatto retronasale, che è un ritorno, noi lo pensiamo come un ritorno, ma in realtà è il senso chiave perché mette insieme tutte quelle cose che chiamiamo sapore del vino o gusto del vino, che non è affatto gusto, ma è soprattutto olfatto. Il cervello riceve tutti questi impulsi provenienti da vie diverse che arrivano ai centri più alti del nostro cervello e quello che io faccio è identificare le diverse parti coinvolte nella corteccia prefrontale, in quella orbitofrontale, nell'insula, nell'amigdala e in molte altre regioni cerebrali, cercare di capire dove sono, come il sistema sensoriale attivi questi centri e come insieme creino quello che noi genericamente chiamiamo gusto.
And together, those higher centers create the sense that we have of what we call taste.
Ciò che genericamente chiamiamo il gusto del vino è quindi la sintesi di tutti gli stimoli che arrivano ai diversi centri del nostro cervello ogni volta che beviamo. Un'esperienza di degustazione, oltre a tutti i nostri sensi, coinvolge anche la nostra immaginazione, la memoria, i centri del linguaggio, i meccanismi della ricompensa, del piacere, i centri motori, tutti aspetti studiati dal professor Shepherd nel suo laboratorio, approfonditi nel libro Neuroenology e che rendono la degustazione di un vino qualcosa di molto complesso. Ma, come detto, ci limiteremo solo a qualche assaggio. Gli studi di Shepherd si sono concentrati soprattutto sull'olfatto, un senso spesso negletto, dimenticato, ma fondamentale nel regno animale e a ben guardare anche per noi esseri umani. Non possiamo fare a meno di respirare e nel farlo non possiamo fare a meno di usare l'olfatto senza accorgercene. Anzi, come spiegato da Shepherd, potremmo dire che di sensi dell'olfatto ne esistono addirittura due.
We don't have just one sense of smell, we have two.
Non abbiamo un solo senso dell'olfatto, ne abbiamo due. Il punto è che pur stimolando gli stessi recettori che contribuiscono a creare il sapore, ci sono chiare evidenze che in realtà si tratta di due sensi dalle qualità ben distinte e il modo migliore per rendere l'idea di tutto ciò è pensare che quando annusiamo stimoliamo prevalentemente la via olfattiva del cervello, quando espiriamo e abbiamo il vino in bocca invece coinvolgiamo tutti i sensi. Non è possibile stimolare solo l'olfatto con l'espirazione, in quel momento tutti i sensi sono stimolati. Si tratta dunque di un senso per così dire aumentato o esteso, che ritengo coinvolga il cervello più di quasi tutte le altre attività che facciamo. Penso che come esseri umani ci siamo adattati principalmente a espirare e percepire quello che abbiamo in bocca ricavandone la massima quantità di sapore che possiamo creare grazie al nostro cervello ed è qui che il vino rappresenta una sfida così interessante perché è un alimento che praticamente non ha alcun valore nutrizionale ma ha in sé questo meraviglioso mondo di sapori.
But it has this wonderful world of flavor in it.
Il rispetto ad altri animali quando mangiamo. Andiamo oltre il semplice chiedersi se si tratta di alimenti commestibili o no. Noi esseri umani ci preoccupiamo molto del sapore, del piacere che può darci un alimento, e molto di quello che chiamiamo sapore o aroma arriva da quel senso duale che è l'olfatto. In questi ultimi anni la comprensione dell'olfatto ha compiuto passi importanti, soprattutto a partire dal 2004, quando due fisiologi americani, Richard Axel e Linda Buck, vinsero il premio Nobel per i loro studi sul più enigmatico di tutti i sensi, l'olfatto appunto. Grazie a loro, oggi sappiamo anche che c'è una sorta di lingua comune che permette di tradurre ciò che avviene a livello di recettori e molecole nei nostri diversi organi di senso in una percezione, un colore, un rumore o un profumo, per esempio. Ma vi siete accorti quanto sia difficile raccontare un odore? Mancano le parole e, in un certo senso, dobbiamo prenderle in prestito. Un odore può diventare pungente, come una sensazione tattile, aspro, come un gusto, o cupo, come un colore. Con questa difficoltà si misura chi, come il sommelier, deve raccontare ciò che i suoi sensi e soprattutto l'olfatto percepiscono. Un lavoro complesso che si deve adattare anche al contesto e alla persona che si trova davanti. Un lavoro complesso come le sensazioni che deve descrivere.
È molto difficile collegare le parole alle nostre sensazioni olfattive e la degustazione di un vino è soprattutto legata a esse. Si dice che questa sia una peculiarità dell'olfatto. Per la vista noi possiamo guardarci intorno e dire: ecco, questo è uno schermo, quello è un libro, eccetera. La vista è strettamente connessa al linguaggio. Tuttavia, se prendo un dipinto contemporaneo, un'immagine astratta, non figurativa, anche in questo caso è difficile descriverla a parole. Ed è altrettanto difficile descrivere con parole precise le percezioni che abbiamo dell'odore e del sapore. Il motivo di tutto ciò è che le molecole non sono rappresentate come punti nel cervello, ma come schemi, schemi complessi, e io sostengo che questi schemi complessi siano come l'arte contemporanea, o addirittura come una faccia. E se la faccia non ha nulla di particolare, non ha molti capelli, non ha baffi, diventa difficile da descrivere con parole che ti permetterebbero di riconoscerla in una stanza piena di altre facce. Credo che una delle intuizioni della nostra ricerca sia proprio aver dimostrato che ci sono schemi complessi nel bulbo olfattivo che sono la base della percezione addirittura prima che questa diventi consapevole.
Alla luce di tutto questo, emerge ancora una volta la peculiarità del nostro olfatto. Un sommelier, attraverso il racconto di un vino, evoca ricordi, spesso olfattivi, magari sepolti da qualche parte nel nostro cervello, e lo fa interpretando anche le aspettative di chi ha davanti. Per questo possiamo avere narrazioni molto diverse. Ci sarà, per esempio, chi predilige le emozioni, chi gli aspetti visivi. Esiste senza dubbio un'importante componente soggettiva nel lavoro del sommelier, è naturale che sia così, ma esistono anche indubbie capacità che rendono il suo lavoro tutt'altro che arbitrario. Viene da chiedersi allora se e in cosa il cervello di chi degusta ad alto livello vini per professione sia diverso da chi a malapena riesce a dire se un vino è buono o cattivo.
Yeah, I wonder about it too. We know that using the brain for specific skills actually changes the brain.
Sì, me lo chiedo anch'io. Sappiamo che il fatto di utilizzare il cervello per compiti specifici effettivamente lo modifica. Sappiamo che il cervello di una persona che ha una dipendenza è modificato dalla sostanza che causa la dipendenza, perché le sue molecole si legano ai neuroni e ne alterano il funzionamento. Nel mio libro Neurogastronomy cito uno studio che ha mostrato come le persone obese abbiano una rappresentazione più ampia delle labbra a livello della corteccia. La cosa mi ha sorpreso molto perché suggerisce che la stimolazione delle labbra e della bocca faccia parte della dipendenza da cibo, sia un aspetto strettamente legato all'obesità. Quando vedo queste cose, mi chiedo quali siano le implicazioni. Forse le persone obese hanno un cervello diverso a causa della sovrastimolazione da cibo? Un pensiero analogo emerge se prendiamo in considerazione i test e gli esami che devono superare coloro che vogliono diventare sommelier. Ricevono, per esempio, un vino e devono dire quale sia il vitigno o addirittura indicare esattamente la regione geografica da cui proviene il vino. E poi il varietale, l'anno e la maggior parte di esse riesce sorprendentemente ad andarci molto vicino.
Quando vai a assaggiare il Merlot del Ticino, confronta al Merlot di Bolgheri. Il Merlot di Bolgheri ha sempre queste note di prugna, però una prugna che sembra cotta al forno, più in confettura. Il Merlot del Ticino sì, ha una prugna, ma una prugna più fresca, più acida, quindi che sembra che non arrivi a maturazione. Molte volte, girando il mondo, parlando con i clienti, pensano che il tuo palato, il tuo naso ha qualcosa di eccezionale che noi non abbiamo. Tento sempre di sfatare questo mito perché secondo me è fondamentale e io dico sempre è una questione di allenamento. Il nostro lavoro sta nel catalogare a livello mentale, cioè quando inizi a fare il percorso da sommelier inizi a sentire, ok, il cuoio, che cos'è il cuoio? Io mi ricordo i primi tempi che ho iniziato a usare il cuoio, andavo nel mercato di San Lorenzo a Firenze, anni 90, c'erano questi profumi di pelle incredibili, e poi quando mi sono ritrovato nel 99 a Londra, magari a Camden Town, nei posti dove vendevano il cuoio vecchio, il profumo del cuoio bello di San Lorenzo era cambiato in un profumo più... diciamo maturo, che portava con sé anche il bagaglio della vita. Forse la magia è stata che io mi ricordo ancora i primi approcci sul vino oggi, mi ricordo la prima grande bottiglia di vino che ho bevuto con mio padre, mi ricordo queste cose. Forse questa è la gran fortuna, la costruisci dalla vita normale, da tutto quello che incontri.
Una grande memoria, costruita con metodo e alimentata da una grande passione, sono caratteristiche che nel bagaglio di un sommelier non devono mancare. Le abilità dei tester e super tester come i sommelier sono state messe alla prova da vari studi per cercare di capire cosa ci fosse di diverso rispetto ai non esperti. Si è visto, per esempio, che i sommelier di solito hanno una spiccata sensibilità verso composti chimici usati per testare la capacità di percepire l'amaro, composti che per altri sono del tutto in sapore. In parte c'è quindi una predisposizione genetica, ma poi l'educazione e le strategie sviluppate con l'esperienza, l'allenamento, fanno il resto. Adesso immaginiamo finalmente di degustare un vino. Due voci, un sommelier e un neuroscienziato. Al di là del piacere che si accende nel nostro cervello, a cosa dovremmo prestare attenzione?
The thing I wanted to do was to tell people more about mechanics that actually happened in the mouth.
Il mio obiettivo era raccontare qualcosa di più sulla meccanica di quel che avviene in bocca e durante la respirazione. La maggior parte delle persone pensa solo agli aspetti sensoriali, ma è la parte motoria che stimola il sistema sensoriale, dando origine alle nostre reali percezioni. Nel momento in cui il vino tocca la lingua e la bocca, la domanda è: arriva prima il gusto, il tatto o l'olfatto? Ci sono esperimenti su questo perché è un punto critico che determina come il cervello pensa stia generando quello che genericamente chiamiamo gusto. È una questione molto sottile e interessante. La psicologia dice che è il luogo in cui si trova, per esempio, il vino a determinare quale sia la percezione vincente, e così la percezione sembra arrivare dalla bocca, non dal naso, perché è lì che si trova il vino. Il cervello si inganna e pensa che l'odore provenga dalla bocca. E io credo che se pensiamo davvero a ciò che avviene nella nostra bocca, possiamo riuscire a ricavarne molto di più, sia in termini di sapore, sia di conoscenza. Una delle cose che dico sempre alle persone è che quando hanno del vino in bocca dovrebbero in realtà masticarlo, non semplicemente berlo o muoverlo in bocca, bensì masticarlo, poiché la masticazione forzerà il vino a muoversi in ogni parte della bocca e avremo la massima quantità di superficie che genererà in modi diversi molecole volatili, perché le molecole che provengono dalle guance saranno diverse da quelle che provengono dalla lingua. lingua si mescoleranno e saranno soggette a pressioni diverse, mescolandosi in modo diverso con la saliva. Ho incontrato persone, anche molto esperte, che mi hanno detto: «Oh, non mi ero reso conto di come la saliva si mescolasse con il vino modificandone la composizione, che poi è ciò che genera l'aroma del vino».
And change the composition of the wine that's giving rise to the aroma.
Dalla vista io prendo tantissimo. Rosso, ho già escluso tutti i bianchi. Concentrato, colore cupo, un colore pieno. Ok, elimino i vari etali che non sono concentrati. Poi quando giro il bicchiere e vedo come si muove, capisco anche il suo estratto a secco. Tutte le materie all'interno di un vino, tolto acqua e alcol. Dall'altro punto di vista c'è anche la fase degli archetti che si formano, che ti dicono più o meno l'apporto glicerico nel vino e l'apporto alcolico, in base a come cadono e allo spessore delle lacrime. Questi sono tutti indicatori che poi ti fanno dire: ok, io penso che il vino è concentrato, allora non è Sangiovese, non è Nebbiolo, non è Pino Nero, non è Nerello Mascalese. Grande grado alcolico, il colore è opaco. Il colore opaco significa che l'annata è molto calda, perché il calore ha bruciato il pigmento, quindi non subisce brillantezza. Ha un colore brillantissimo, perfetto, vuol dire escursioni tra notte e giorno, una zona fresca, che potrebbe essere una zona del nord o una zona del sud, ma con altitudini importanti. L'altitudine che cosa porta? Porta dei colori molto brillanti, la freschezza, logicamente in maturità, e porta anche delle escursioni tra notte e giorno. L'olfatto logicamente mi dice poi, in base alla mia cassettiera mentale, che una volta che ho scoperto quel profumo viene riaperta in quel momento per dar possibilità di dire: ok, questo profumo l'hai trovato qui, questa spezia l'hai trovata qui, oppure non c'è spezie, quindi solo profumi primari e secondari, ok, non c'è evoluzione, non c'è... E una volta trovato tutto questo vai al palato, perché nel palato cerchi conferme sull'alcol che avevi trovato, cerchi conferme su quello che è l'ingresso del prodotto, su come lavora il tannino. Poi una volta deglutito nel retro nasale ritornano le conferme olfattive. Comunque non siamo dei maghi che tirano fuori il coniglio dal cappello, il 90% delle volte siamo in grado di fare un ragionamento logico per arrivare al prodotto finale.
Guardalo come ti aspetta senza avere fretta, silenziosamente, il vino. Guarda come se ne scende elegantemente nel bicchiere grande, il vino.
È indubbio che gran parte del sapore di un vino, come dice Shepherd, lo percepiamo grazie al nostro complesso senso dell'olfatto e soprattutto all'olfatto retronasale, che ci dà più che qualche conferma. Secondo Shepherd, è la chiave del processo di degustazione. Tuttavia, nel lavoro del sommelier, come spiega il nostro campione, quando devi scoprire che vino hai davanti, come un detective, anche la vista ha un ruolo cruciale e procedi con metodo.
Grave del Friuli, senz'altro, non può che essere il 98, non c'è dubbio, millesimato, è un vitigno di Cormons, questo è chiaro. Esposto senza alcun dubbio a nord-ovest, stiamo trattando con le cantine Tubarelli, tutto stagionato in botti di ciliegio. L'ho letto sull'etichetta.
Io sono uno che ama abbastanza il vino, che ama, però l'esasperazione di questo mondo, cos'è diventato? Ma ti sembra che io, per assaggiare un vino, per bere un buon vino, mi devo sentire di che anno lo vuole, che gusto lo vuole, come vuole il retrogusto, da che vigneto, in che regione? Io voglio più serenità, dobbiamo essere più sereni.
Bisogna essere più sereni, dice il comico albanese, senza eccessi, insomma. Ma al di là del gran ciarlare che si fa nel nostro tempo intorno a cibi e vini, prendendosi spesso troppo sul serio, vale comunque la pena fermarsi e ritrovare il piacere di un sorso di quel nettare decantato da tanti e magari divertirsi anche a cercare le parole giuste per raccontarlo proprio mentre lo si degusta. Profumo pieno, nobile, pronunciato, sfuggente e poi, per analogia con i profumi della natura, aromatico, speziato, minerale. Quanto intenso, quanto persistente. Morbido, astringente, fresco, acidulo. Un altro sorso e con l'aria calda che esce spinta dalla faringe e quella fredda appena inalata, arrivano le molecole dalla cavità retronasale, il cosiddetto aroma di bocca, con le sensazioni tattili dovute ai tannini che reagiscono con la saliva e le sue proteine, eccetera, eccetera. Potremmo proseguire ancora a lungo in questa danza del sommelier, perché capire come si degusta un vino è una piccola grande sfida per un neuroscienziato. Raccontarlo è l'arte e il lavoro del sommelier. E a noi non resta che brindare. Grazie a Lorenzo Barenco per l'assistenza tecnica e grazie a Fabio Meliciani per questo inebriante percorso tra vini e cervello. Da Clara Caverzasi un caro saluto e buona scienza a tutti. Viva il vino spumeggiante, nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante mi derfonda il giù. Nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante mi derfonda il giù. Yeah.